Puntuali come ogni mercoledì sera, sono le 20:20, comincia una nuova puntata di Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Mamma, io non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Fu quando gli zingari arrivarono al mare che la gente li vide, che la gente li vide. Come si presentano loro? Loro, loro gli zingari, come un gruppo cencioso, così disuguale, e negli occhi impossibile, impossibile poterli guardare. E allora gli zingari guardarono il mare e ne stettero muti, perché subito intesero che lì non c'era niente, niente da dover capire, niente da stare a parlare, niente da stare a parlare, c'era solo da stare, fermarsi e ascoltare. Sì, perché il vecchio, proprio lui, lui il mare, parlò a quella gente ridotta, svilita. Parlò, ma non disse di strage, di morte, di incendi, di guerra, d'amore, di bene e di male. Non disse. Lui li ringraziò solo tutti di quel loro muto guardare. E allora lui, il vecchio, lui, sì, proprio lui, il mare, parlò a quella gente bizzarra, svilita, e diede al suo corpo un colore anormale, di un rosso tremendo. Qualcuno a star male, qualcuno a star male, questo. Fu quando gli zingari arrivarono al mare.
C'era un signore allampanato, magro fino dal viso, che negli anni 60 entrava nelle nostre case attraverso la televisione. Un tipo strano per quel tempo, col suo vestito grigio in giacca e cravatta. I suoi gesti sincopati, le melodie particolari e poi i testi che a sentirli non ti dicevano niente, ma se invece di sentirli riuscivi ad ascoltarli, ti parlavano del mondo, delle sue ansie, dei suoi problemi. E dipingevano il presente e il futuro. Parlavano delle generazioni, della società, raccontavano le storie che ognuno avrebbe prima o poi vissuto nella sua vita. Questo signore lo ha fatto per 50 anni raccontando gli ultimi, i poveri, i diseredati, denunciando le guerre, gli abomini e le assurdità di questa società, fino alla fine. La fine è arrivata in questi giorni e un pezzo importante della colonna sonora della nostra vita se n'è andata, perché tutta l'esistenza di un uomo è accompagnata dal suono di una musica. E lui, il nostro Enzo, c'è sempre stato. E adesso dovremo farne a meno, dovremo accontentarci della sua musica, delle sue parole, delle sue battute. Ci resta la convinzione che, siccome quelli che, con una buona dormita, passa tutto, anche il cancro, domani ci troveremo ancora in compagnia dell'Armando a dire con dolce tristezza: ho visto un re.
Dai, dai, chiuda su, mi ci trovi,
frappi su,
chiuda su, vabbè, sai già, chiuda su, vabbè, sì, dai, dai, chiuda su, mi ci trovi, sì, sì. Ho visto un re,
se la riscuse,
ho visto un re, un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime,
ma tante che
bagnava anche il cavallo.
Povero re,
e povero anche il cavallo.
Sì, beh, sì, beh,
è l'imperatore che gli ha portato via un bel castello, di 32 che lui cena.
Povero re,
e povero anche il cavallo.
Sì, beh, sì, beh, sì, beh,
ho visto un vescovo.
Se la discuse?
Ho visto un vescovo.
Ave, sì, beh,
anche lui, lui piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano.
La mano di chi?
La mano del sacrestano.
Povero vescovo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, ave, sì, beh, chiuta su.
È il cardinale che gli ha portato via un'abbazia.
Oh, per Cristo!
32 che lui cena.
Povero vescovo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì, beh.
Ho visto un ricco.
Se la scuse?
Ho visto un ricco.
Un show.
Sì, ave, sì, beh, ave, sì, beh.
Il tapino lacrimava su un calice di vino ed ogni goccia andava
diretta al vino.
Sì, che tutto l'annacquava.
Povero tapino.
E povero anche il pizzo.
Sì, beh, ave, sì, beh, anche sì.
Il vescovo, il re, l'imperatore l'ha mezzo rovinato, gli han portato via tre case e un caseggiato di 32 che lui cena.
Povero tapino.
E povero anche il vin.
Sì, beh, ave, sì,
chiuta, sì, dai, chiuta, sì, ave, sì,
sì,
sì, sì,
sì.
Visto un vilan.
Sai, scusa?
Un contadino.
Ave,
sì, beh, ave, sì, beh. Il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, perfino il cardinale l'ha mezzo rovinato, gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
E per cos'è?
Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
Poi il purcell.
Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
Ma Salemma?
No, il fatto è che noi viran,
no. Noi viran, e sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo, e sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. Ah, beh!
E dopo questo abbraccio affettuoso a Enzo Iannacci, torniamo con i piedi per terra. Qui siamo a Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni mercoledì sera alle 20:20 e il sabato pomeriggio poco prima delle 3 in replica. Da Mario un saluto affettuoso a tutti gli amici in ascolto, oggi è il 3 aprile 2013. Cominciamo come sempre con le informazioni su questa emittente. Sapete che questa radio non ha sponsor commerciali, vive del volontariato delle molte persone che ne fanno uno strumento davvero unico e vive dei contributi che ci provengono da tutti gli amici che desiderano che questa avventura continui nonostante il periodo di difficoltà per ciascuno di noi. Per dare una mano basta usare il conto corrente postale numero 120 82 301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova sul quale versare i contributi preziosi. Il bollettino può essere scaricato anche dal nostro sito web radiocooperativa.org dove trovate altre opzioni e possibilità. Il palinsesto sempre aggiornato, la descrizione delle trasmissioni, il podcast di molti programmi che continuano ad aumentare per riascoltare puntate già trasmesse, tutti i contatti e lo streaming con cui seguirci anche dai posti più lontani e misteriosi. Se siete poi frequentatori dei social network, siamo in Facebook con una nostra pagina e un gruppo, Radio Cooperativa Padova, dove ormai ben più di 500 amici discutono virtualmente e si scambiano idee. Questa trasmissione, in particolare, ha un suo sito, noncicredo.org, che parla dello stesso tipo di argomenti che trattiamo in radio e attraverso il quale, se volete, potete contattarmi. Approfitto fin da ora per annunciarvi che la prossima settimana sarà in studio Francesco Fiore di Ecodem, con il quale parleremo di politiche ambientali ed energetiche, sia di carattere generale, quindi nazionale, che locale. E veniamo alla puntata di questa sera. Questa sera abbiamo due obiettivi fondamentali. Uno è quello, permettetemelo, di ricordare la figura di questo meraviglioso cantautore che ci ha lasciato la settimana scorsa e lo faremo attraverso alcune delle sue canzoni. Il secondo obiettivo è quello di raccontare alcune storie che hanno a che fare con l'ambiente, seguendo però un tema preciso. Questa sera infatti l'argomento è di quelli un po', come posso dire, peperini, perché parleremo di ambiente e di malaffare, o meglio, di come la delinquenza si è intrufolata in ogni angolo delle operazioni che in qualche modo hanno a che fare con la natura, con la sua conservazione, con la gestione delle risorse, che consentono ad un paese industrializzato come il nostro di sopravvivere. Lo farò usando a piene mani documenti reperiti in rete, nei blog e nei giornali locali delle varie regioni. La parola che viene usata è ecomafie. In realtà la mafia è solo uno dei cancri di cui ci dobbiamo preoccupare, perché le cronache hanno registrato negli anni ingerenze malavitose provenienti da ogni settore della società, perfino da quelli che dovrebbero, al contrario, tutelare le norme e far applicare le leggi. A conferma di questi legami stretti tra malavita e ambiente, intervengono anche quei settori della green economy che dovrebbero essere rappresentanti di una via di uscita verso un modello di sviluppo non più dipendente dalle fonti fossili, con tutto quello di male che rappresentano. E proprio oggi, infatti, leggiamo sui giornali, la televisione, i vari telegiornali ne hanno dato amplissima cronaca. Leggiamo, dicevo, la vicenda del re dell'eolico nell'Italia centro-meridionale, l'imprenditore Vito Nicastri, accusato di essere praticamente il prestanome di Matteo Messina Denaro, che è l'ultimo grande mafioso di Cosa Nostra ancora latitante. Su proposta della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, il Tribunale ha disposto il sequestro delle sue 43 società di capitali che corrispondono ad un valore di circa 1,3 miliardi di euro. Questo è solo un fatto di cronaca di oggi. Cercherò, nei limiti del possibile, di fare un viaggio attraverso questo argomento usando un solo esempio, ma recentissimo, per capire cosa è successo e cosa sta succedendo. Come sempre, avere consapevolezza che un problema esiste è il primo passo per risolverlo. Denunciare dunque quanto accade è la base di partenza. Ovviamente sono perfettamente consapevole che esistono nel nostro paese forze anche positive, sono tante e di grande qualità. Per cui sono certo che in campo, oltre agli ecomafiosi, ci sono anche gli sceriffi e che la battaglia sarà sicuramente dura e lunga, ma non è certo persa in partenza. Prima di dare i numeri e di entrare nelle storie di questo mondo marcio, vorrei fare due brevi precisazioni. La prima è di carattere generale. Io credo sia decisamente ovvio che un danno all'ambiente si rifletta in un danno sulla salute dei suoi abitanti, siano essi umani oppure no. E questa a sua volta sulla possibilità di una vita normale per tutti noi. Dunque, le attività ecomafiose non sono solo un attentato alla bellezza, all'integrità, alla diversità del territorio, ma alla stessa sopravvivenza su di esso di noi tutti. Per questo è importante, è decisamente importante, che questi delinquenti vengano spazzati via e resi impotenti. La seconda precisazione è questa. Noi abbiamo assistito in questi ultimi anni ad una presa di coscienza sempre più importante, più sentita, della importanza che l'ambiente riveste nella nostra vita. Certo, ci lamentiamo sempre di quello che non funziona, della poca presenza dei centri amministrativi e politici verso questo aspetto, scavalcato in maniera oscena da interessi di vario genere, di potere, di profitto, oppure semplicemente dal fatto che chi ci governa, a livello mondiale intendo, è schiavo di una società basata su un sistema, quello del consumismo, che è ormai morto e sepolto anche se molti ancora non se ne sono accorti. Eppure, in questa situazione decisamente poco comoda, le cose cambiano lentamente e cambiano in meglio. Ce ne rendiamo conto anche dal semplice fatto che adesso siamo in grado di denunciare il malaffare o semplicemente il malessere intorno a queste questioni. Una volta non se ne sapeva nulla. Grazie a pochi ma illuminati uomini pubblici, ma soprattutto grazie ad una schiera sempre più nutrita di amanti dell'ambiente, o, se volete proprio che usiamo delle etichette, di ambientalisti. Questi possono essere organizzati in associazioni più o meno grandi, come il Club Sierra negli Stati Uniti, che è la più grande associazione ambientalista del mondo, o le più note dalle nostre parti, Greenpeace e WWF, e in mille altre organizzazioni minori per numero, ma certo non per importanza. Tanto per restare in Italia andiamo da Legambiente a Italia Nostra, dal FAI agli Amici della Terra, per non parlare delle molte che si occupano di animali, LAV, LIPU, EMPA, in testa. L'elenco è lunghissimo e anche qui a Radio Cooperativa ci piace considerarci amici della terra, del territorio, della biodiversità, del paesaggio e così via. Questa considerazione ci porta forse a pensare che il fiorire di tutta questa partecipazione e maggiore informazione abbia come conseguenza una diminuzione progressiva delle attività delinquenziali nei confronti dell'ambiente. Sarebbe perlomeno logico pensarlo. Ma purtroppo le cose non stanno così. E la lotta tra la società imperante dei vizi, delle spese, dei profitti, del consumo sfrenato e quella più bucolica, meno invasiva dell'essere virtuosi rispetto al pianeta continua sempre di più. Forse potremmo dire che, affilando le armi, gli sceriffi di cui sopra riescono finalmente a scoprire più malefatte con il passare del tempo. Ma è ora di dare qualche numero. I valori che seguono sono forniti da un dossier di Legambiente e Consorzio Polieco. Ora, se tutti conoscono Legambiente, Polieco è senz'altro meno noto. Si tratta di uno dei consorzi del CONAI, quello che gestisce i rifiuti italiani a base di polietilene. I dati si riferiscono all'ultimo biennio 2011-2012, durante i quali ogni 4 giorni è stata eseguita un'inchiesta sui traffici illeciti di rifiuti e di merci tra il nostro paese, l'Europa e il resto del mondo. 297 persone sono finite in manette o sono state denunciate. 35 aziende sono state sequestrate e un valore di 560 milioni di euro sono stati recuperati dagli inquirenti. Complessivamente le inchieste in questi 2 anni sono 163. Di queste, 111 riguardano traffici di merci contraffatte oppure di specie protette. 38 sono traffici illeciti di rifiuti e 14 sono frodi agroalimentari. Io non vorrei che si prendessero queste questioni sotto gamba. La gravità è assoluta e cercheremo di capire il perché. L'elenco dei porti da cui questi traffici iniziano o finiscono è lunghissimo e non se ne salva quasi nessuno, da Taranto alla Spezia a Napoli, anche se il primato spetta ad Ancona, seguita da Bari, Civitavecchia e Venezia. Dalle indagini emerge come paese coinvolto più spesso di tutti il nome della Cina, seguita dalla Grecia, dall'Albania, dal Nord Africa, dal Medio Oriente e dalla Turchia. Si tratta di questioni ambientali o di questioni sociali o economiche o politiche? Ne parleremo tra pochissimo.
Yeah. continua a girare. Sì, ma la base va avanti anche da sola. E noi che abbiamo tutta la voce in gola. Ma senza base non si può cantare. E con la base non si può stonare, non si può sbagliare. Perché?
Perché ci vuole orecchio.
Più suonare l'orchestra è ormai quattro battute dopo, i fiati hanno già fatto il loro gioco, anche il sassofono va via in gola e lascia fare, e noi come dei pirla qui a provare, ma con l'orchestra non si può sbagliare. Perché?
Perché? Perché ci vuole orecchio. Bisogna avere il pacco immerso, immerso dentro al secchio.
Oh!
Bisogna averlo tutto, anzi parecchio, per fare certe cose.
Perso il ritmo, si deve ritirare, non c'è più posto per chi sa far da solo, due note, un si bemolle fuori luogo, vietato di fermarsi anche a respirare, che qui la base continua a girare, chi non sa stare al tempo, prego andare, perché?
Perché? Perché ci vuole orecchio. Bisogna avere il pacco immerso, immerso dentro al secchio. Bisogna averlo tutto, tanto, anzi parecchio, per fare certe cose. Ci vuole.
In questa trasmissione ho sempre sostenuto che ragionare delle questioni ambientali rimanendo ancorati ai guasti sulla natura e cercando rimedi in questo ambito è perlomeno ingenuo, perché al malaffare non gliene frega niente di deturpare un paesaggio o di contraffare un prodotto per cattiveria oppure per farci un dispetto. Lo fa solo ed esclusivamente per guadagnare dei soldi. E riguardo al tema che stiamo trattando, per guadagnare di più la strada è molto semplice. Basta usare prodotti scadenti, che costano meno, e spacciarli per ottima merce. Lo abbiamo visto un milione di volte, nell'edilizia che crolla se uno starnutisce, nei ponti e nelle autostrade appaltate a ditte mafiose, come è successo nella Salerno-Reggio Calabria, nei prodotti fatti con materiali di scarto, nei luoghi di ristoro dove vi vendono un pasto a meno di un euro. Provate a rifletterci, con cosa pensate siano fatte quelle polpette? Con manzo di prima scelta? E così nasce un'economia globale parallela a quella, per così dire, tradizionale, che semplicemente bara. Bara perché ignora le regole della salute e quelle a difesa dell'ambiente. E tutto il processo viene assorbito dalla produzione, usando materie prime contaminate che poi finiscono inevitabilmente a contatto con i consumatori, o peggio, vengono ingerite da questi. E arriva fino all'ultima fase, quello dello smaltimento dei rifiuti, eludendo le leggi di protezione delle falde idriche, della fertilità dei terreni e quindi della sicurezza del cibo. Pensate alle mozzarelle, alla diossina, di cui abbiamo ancora buona memoria. Queste merci costano evidentemente meno e, soprattutto in un momento di crisi come quello attuale, finiscono facilmente nel carrello della spesa del consumatore. Il loro percorso è sostenuto dalle ecomafie ed è accompagnato da un diffuso sistema di corruzione. Quali sono le possibili soluzioni? Sono sempre le stesse, anche per gli estensori e i commentatori molto autorevoli dell'inchiesta di cui vi sto parlando. E, a dire il vero, mi sembra certe volte di essere un disco rotto, perché la questione, da qualunque punto la guardiate, è sempre la stessa. Bisogna diventare più virtuosi in ogni senso. Certo, ci vuole anche maggior controllo, e questo dipende dalle forze dell'ordine, dai carabinieri, dalla finanza, dalla polizia, ma anche da norme di legge più puntuali e, passatemi il termine, dedicate alla questione. Il nostro Parlamento negli ultimi anni ha avuto un atteggiamento quasi piratesco nei confronti dell'ambiente. Chi non ricorda la campagna a favore del nucleare gestita direttamente dal governo o l'assoluta ignoranza di problemi legati ad esempio all'incenerimento, la recente leccata di sedere da parte del Ministro dell'Ambiente verso i cementifici, consentendo loro, e non solo loro, anche all'Enel, di bruciare rifiuti di ogni genere con controlli e filtri del tutto inadeguati. E non occorre andare lontano, trovate mille esempi di questo tipo ogni giorno anche nella vita dei comuni che abitate. È l'economia che deve venire prima, perché la produzione è più importante del fatto che qualche migliaio di persone muoiano di cancro o finiscano invalide in nome di che cosa possa essere. Abbiamo una legislazione che ha previsto i reati contro l'ambiente solo pochi anni fa, nel 2007, e il codice penale al riguardo è lacunoso e insufficiente. La stessa definizione giuridica di ambiente è assente. Se noi guardiamo alle etichette dei prodotti, scopriamo che spesso non si capisce di cosa parlino, da dove quelle merci provengano. Bisogna obbligare i produttori e i distributori a provvedere, pena sanzioni molto severe, che non si tratta di una semplice procedura amministrativa, si tratta di tutelare la salute delle persone. E, a fianco di questo intervento specifico, altri che sono collegati, come la legge sul consumo di suolo, la battaglia contro il cancro della corruzione, che ci vede tra i paesi peggiori al mondo, come ognuno di noi può constatare ogni giorno, semplicemente aprendo un giornale o navigando in rete. E poi gestire le risorse in modo intelligente e probo, avviare una raccolta differenziata profonda che abbia come unico, sottolineo unico, fine, quello del riciclo e del recupero di materiale, oltre al riuso di quelle materie che tanto costano alla nazione. Tra queste anche quelle energetiche, sostituendo con perizia e attenzione ogni goccia di petrolio, di gas e di carbone con le fonti rinnovabili, con l'aria, con l'acqua, con il sole. Rimanendo in tema di corruzione e uscendo dal generico, che come detto è drammatico per l'Italia, possiamo vedere qualche cifra dal dossier presentato sempre da Legambiente assieme all'associazione Libera e Avviso Pubblico, che è un'associazione di enti locali e regionali per la formazione civile contro le mafie. Ecco dunque queste cifre. Dal 1 gennaio 2010 alla fine di settembre 2012, quindi meno di 3 anni, sono state 78 le inchieste relative alla corruzione legate ad attività a forte impatto ambientale. Il ciclo illegale dei rifiuti, dagli appalti fino allo smaltimento, il ciclo illegale del cemento, l'urbanistica, le lottizzazioni, le licenze edilizie, gli appalti pubblici, le autorizzazioni e realizzazioni di impianti di energie rinnovabili, dicevo prima quello che è successo con l'eolico proprio oggi, inchieste poi sulle grandi opere, emergenze ambientali e ricostruzione. Nessuno o quasi può chiamarci fuori. 15 regioni sono coinvolte, con 34 procure impegnate, distribuite uniformemente tra nord, centro e sud. In testa la Lombardia, seguita da Calabria, Campania e Toscana. Riesce ormai difficile parlare di regioni tradizionalmente legate alle organizzazioni mafiose, perché la mafia con i suoi investimenti ha raggiunto ogni regione italiana e si è diramata anche nei paesi stranieri. Però Puglia, Calabria, Campania e Sicilia hanno un record con circa il 40% delle ordinanze di custodia tutelare sul totale nazionale. Il dossier è della fine dell'anno scorso e si intitola «Corruzione, le cifre della tassa occulta che impoverisce ed inquina il paese». Cioè, già il titolo fa paura. Ed è arricchito con storie, con fatti che sono avvenuti negli ultimi 20 anni ed è alla fine diventato un libro, derivato anche da atti giudiziari, da articoli di giornale, da testimonianze dirette. E lo hanno chiamato Atlante della corruzione. Lo ha curato uno storico, Alberto Vannucchi, ed è stato edito dal gruppo Abele. E le cifre non sono uno scherzo. Nell'ultimo anno più di 7 milioni di italiani si sono visti chiedere una tangente, è più del 10%. La corruzione costa al paese qualcosa come 10 miliardi di euro ogni anno. Come non si può non essere d'accordo con Don Ciotti di Libera quando sostiene che la politica è un passo indietro nella lotta alla corruzione, che gli strumenti che essa mette in campo, come i vari disegni di legge anticorruzione, si impoveriscono per tutelare gli interessi delle varie caste. La Banca Mondiale, che non è certo l'esempio più fulgido di virtù, ha valutato che ogni anno nel mondo si pagano più di 1.000 miliardi di dollari in tangenti e va così sprecato, a causa della corruzione, circa il 3% del PIL mondiale. E c'è ancora di peggio. Riguarda l'andamento da un anno all'altro. C'è una specie di punteggio sulla corruzione. Si chiama percezione della corruzione. La sigla è CPI. Viene valutato ogni anno da Transparency International, un'organizzazione non governativa con sede a Berlino. Forse non è il massimo della scientificità, ma possiamo usarlo per capire come la società di ogni paese percepisce il livello della corruzione nel proprio Stato. I valori vanno da 10, nessuna corruzione, a 1, massimo della corruzione. Nel decennio che va dal 2001 al 2011, il nostro paese, l'Italia, è crollato da 5,5 a 3,9, il che porta alla perdita, come ho già detto, anticipato prima, a 10 miliardi di euro l'anno, 170 euro a testa di reddito pro capite, il 6% in termini di produttività. Nella lista del 2012 noi siamo al 72esimo posto, con lo stesso punteggio della Bosnia e di Sao Tomé, e per quanto riguarda l'Europa occidentale siamo superati solo dalla Grecia. Una fetta di questa corruzione si riflette sul dilagare delle ecomafie attraverso i fenomeni che ho descritto in precedenza, cioè il traffico dei rifiuti su tutti, alimentati quasi sempre da quella zona grigia fatta di colletti bianchi, tecnici compiacenti, politici corrotti.
Esagerare sia nel bene che nel male, senza mai farsi capire. È l'importante. sei, ma non sono mosche. Prova a darci anche del tuo, è l'importante esagerare. L'importante esagerare, sia nel bene che nel male, senza mai farsi capire. È l'importante esagerare, far mai finta di crepare. E se hai in mano solo mosche, prova a darci anche del tuo. Un posto giù nel pieno come pieno il metro, lasciarlo di colpo a una ragazza, dice sono incinta, si figuri un po', le chiedi curioso ma con educazione, se un po' che lo aspetta sentirsi e rispondere come a una scema e solo solo da mezz'ora. L'importante esagerare, sia nel bene che nel male, senza mai farsi capire. È l'importante esagerare, far mai finta di sudare, e se hai in mano solo mosche, provalerci anche del tuo. È l'importante esagerare, far mai finta di crepare, non ti dico sempre sì. È l'importante esagerare, far mai finta di sudare, e se hai in mano solo mosche, provalerci anche del tuo.
La storia che vi voglio raccontare adesso è quella di una sconfitta per tutti, per l'ambientalismo, per la giustizia, per quelli che credono che questo paese possa davvero cambiare. Anticipo subito che non ho ovviamente nulla contro chi ha emesso le sentenze di cui parlerò tra poco, io non sono un giurista e quindi immagino che quello che è stato fatto abbia pezze giustificative sufficienti, ma procediamo con ordine. Il racconto che segue è un collage tra gli articoli letti su molti blog e alcuni giornali locali della Campania. Sono tutti accomunati da una specie di disperata rabbia che reagisce alla rassegnazione di buona parte della popolazione e ai superpoteri delle organizzazioni criminali, tanto che capita, come vedremo, che i cittadini si rivolgano ad esse, alle organizzazioni criminali, piuttosto che allo Stato, per i problemi che devono affrontare, forse perché in alcuni casi non c'è nessuna differenza. Siamo ad Acerra, una delle roccaforti della Camorra campana. Qui, al di là della presunta emergenza rifiuti di Napoli, bisogna stabilire da dove provengano i crimini che possiamo classificare come ecomafie. Tutti sappiamo che smaltire i rifiuti, soprattutto quelli tossici e pericolosi, costa, perché devono seguire trafile previste dalle normative che permettano alla fine di stoccarli in modo da essere inoffensivi. Certo, se tu prendi il bidone di sostanze tossiche e le interri in giardino, non spendi niente, ma commetti un reato, perché quello che avviene è che il territorio circostante può essere invaso da sostanze nocive. Queste possono contaminare l'erba dei prati su cui pascolano gli animali, che finiscono poi sulle tavole dei cittadini, o direttamente, o attraverso i prodotti che se ne ottengono, come il latte e i formaggi. O possono contaminare le falde d'acqua della zona, diventando così un pericolo per chiunque utilizzi quell'acqua. Si tratta quindi di un crimine gravissimo. Ora, se voi foste un tizio che quei rifiuti deve smaltire e un'associazione vi chiedesse 50 per smaltirli, mentre la normale procedura richiede 200, specie in un periodo di crisi, credo che forse non sareste così sicuri di seguire la prassi ordinaria e una qualche tentazione qualcuno magari finirebbe per averla. Come dicevo prima, a proposito dei reati di corruzione, bisogna comunque essere in due per concludere questo tipo di affari e spesso bisogna essere addirittura in tre, per avere appoggi anche nelle forze che eseguono i controlli o che depositano le perizie e i risultati delle indagini. Così è andata ad Acerra nel recente processo contro i Pollini intentato dalla famiglia Cavanacciuolo, una famiglia che si trova nella zona di alcune discariche che hanno avvelenato i loro terreni, ucciso le loro greggi, fatto ammalare i membri della loro famiglia. La storia merita di essere raccontata per vedere soltanto alla fine come si è conclusa, con la sentenza di primo grado che è stata messa venerdì scorso, il 29 marzo 2013. Il processo è durato 7 anni con 102 udienze. Sul banco degli imputati i tre fratelli Pollini, poi 3 carabinieri all'epoca dei fatti che sono poi stati sospesi dal servizio, alcuni tecnici del comune di Acerra e un nutrito stuolo di camorristi del clan Belforte di Marcianise. Questo legame tra la camorra e queste società di smaltimento dei rifiuti è dimostrato da una serie di intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni del pentito Pasquale Di Fiore, che a sua volta era a capo di un clan della camorra, ed è stato proprio lui a raccontarci l'episodio grottesco dei contadini acerrani esasperati dagli scarichi tossici che, vedendo cadere nel vuoto le proprie denunce agli organi competenti, si erano alla fine rivolti al boss in cerca di aiuto. Un quadro che neanche un regista esperto in thriller poteva dipingere meglio. Come spesso avviene in Italia, il rischio di ogni processo è la prescrizione. Ne abbiamo parlato a proposito dell'associazione mafiosa di Andreotti, ritenuto colpevole ma libero appunto per prescrizione, di alcuni processi di Berlusconi che hanno avuto lo stesso esito, fino a fatti forse meno eclatanti che per esempio hanno riguardato il doping nello sport. Insomma, uno dei rischi perché il processo sull'inchiesta battezzata Carosello Ultimo Atto andasse a rotoli era proprio quello della prescrizione. Il magistrato che ha condotto l'accusa in aula è Maria Cristina Ribera, sostituto procuratore presso il Tribunale di Napoli, entrata nel mirino di imprenditori e politici per la sua intransigenza, membro della DDA, la Direzione Distrettuale Antimafia. Il pezzo di requisitoria più applaudito in aula alla fine di dicembre del dicembre scorso è stato questo: non decorre la prescrizione perché il pericolo è tuttora presente. Già, perché l'inquinamento di terreni e falde non è che si ripulisca perché un giorno piove. Ci vogliono anni e soprattutto la chiusura delle fonti, in questo caso le discariche inquinanti, e la loro bonifica. Lo dice la legge, i termini di prescrizione cominciano quando il reato ha avuto termine. Il procedimento penale, scaturito dall'inchiesta appunto Carosello Ultimo Atto, è a carico di 28 imputati coinvolti a vario titolo in un sistema criminale che per anni ha gestito, movimentato, smaltito illegalmente nelle campagne dell'agro casertano e napoletano tonnellate di rifiuti nocivi provenienti prevalentemente, guarda caso, da industrie del nord Italia. Le indagini che sono confluite nel processo espongono i meccanismi attraverso i quali si è compiuta questa contaminazione dei territori di Acerra, di Bacoli, di Giuliano, di Qualiano, e raccontano un altro segmento di quel gigantesco business dell'ecomafia, probabilmente il più devastante ma anche il più redditizio settore sommerso dell'economia nazionale. E questo non è il primo caso che si è sviluppato in Campania. L'indagine Cassiopea era rivolta al traffico di rifiuti tossici legato al clan dei Casalesi, ma il conseguente processo è finito, circa 15 mesi fa, in un mare di prescrizioni. Nel caso di Acerra, le prove, questo ultimo processo, le prove erano talmente evidenti che tutti si aspettavano che il procedimento stabilisse chiaramente i colpevoli e i fatti. Facciamo la conoscenza con i principali imputati. Sono appunto i tre fratelli Pellini di Acerra, sono Cuono, Giovanni e Salvatore. I primi due avevano una società di trasporto e trattamento di rifiuti, il terzo all'epoca dei fatti era un carabiniere. Poi un imponente edificio probatorio dimostra che i Pellini e i loro soci, fin dagli anni 90, hanno smaltito illegalmente in Campania almeno 1 milione di tonnellate di scarti industriali provenienti per la maggior parte dalla Toscana e dal Veneto, con un profitto stimato in circa 27 milioni di euro. L'organizzazione si avvaleva di una rete di complici che ricoprivano posizioni di controllo nella pubblica amministrazione e nelle forze dell'ordine. In particolare, l'ex maresciallo dei carabinieri Giuseppe Curcio avrebbe dirottato i controlli dell'ARPAC e manomesso le indagini che erano partite dalle denunce degli agricoltori, causandone alla fine l'archiviazione. Altri due complici al comune di Acerra, Pasquale Petrella e Amodio Di Nardi, responsabili dell'ufficio tecnico, fornivano certificati falsi sulla destinazione dei terreni, contribuendo alla parvenza legale delle operazioni. E poi i legami già citati con il clan dei Casanesi di Marcianise.
Vacchio che guardi affascinato l'andare e ritornare di tutte quelle onde, forse anche tu hai dovuto scrivere il suo nome per poi farlo cancellare dalle stesse onde. Io che ho giocato col tuo viso di bambina innamorata, ora per tentar di ritrovarti mi tocca di cercarti per corrispondenza.
Lungo mare
di un dicembre 86, il fanale della moto è acceso, si sa mai quante volte bagnava la tua faccia, mi tiravi per un braccio, mi gridavi di non farti troppo male, troppo male.
Lungo mare
di un dicembre 86, il fanale che si è acceso perché è lei al giornale, stropiccia tra le dita, ma va oltre la mia vita, e pensare che non sono neanche rimasto a guardare la partita. Il fanale della moto è acceso perché lei ha il giornale che stropiccia tra le dita, ma va oltre la mia vita. Meno male che ho pensato di registrare la partita.
Lungo mare
dicembre 86, il fanale che si è acceso perché lei ha il giornale che stropiccia tra le dita, ma va oltre la mia vita. Mi piacerebbe di sapere chi è quel pirla che mi ha cancellato la partita.
Dicevo prima del pericolo della prescrizione, nonostante la battaglia del pubblico ministero che sostiene che se i danni permangono non si può dire che il delitto sia esaurito. Purtroppo di traverso si mette anche la legge scritta, infatti la norma e la prassi per i reati ecologici sono ancora carenti in Italia, contemplando pene esigue e tempi di prescrizione abbastanza brevi. Le imputazioni mosse sono associazione a delinquere, disastro ambientale, traffico di rifiuti e falso ideologico. Le inchieste del pubblico ministero sono veramente molto pesanti perché sono di 18 anni per ciascuno dei tre fratelli Pollini e pene via via minori per tutti gli altri. In totale sono richiesti 230 anni di carcere dal magistrato napoletano. Certo, non sarà la sentenza a sanare la zona di Acerra. Le cave di Bacoli, di Giuliano e di Qualiano continueranno a contenere i rifiuti industriali. Per le bonifiche, se mai ci saranno, serviranno anni e una merce che da queste parti non è molto facile da trovare. Servirà la volontà trasparente delle istituzioni ai vari livelli di regolare e attuare le operazioni necessarie per ristabilire la salubrità di queste zone. Servirà insomma quella che spesso chiamiamo la volontà politica di fare il bene dei cittadini e non solo delle aziende e delle associazioni mafiose e camorristiche. E anche a non pensare male, cioè non pensando che ci sia connivenza, resta il fatto che la contaminazione ambientale in Campania non venga recepita nella sua gravità dai governi, sia locali che centrali. Sembra più una lotta delle associazioni ambientaliste contro le quali è facile sparare, dipingendole come esagerate quando va bene. Poi vi leggo un pezzetto di un articolo scritto a proposito di questa inchiesta. Chi il territorio lo vive non solo sa esattamente chi, cosa e dove cercare per evidenziare i crimini ambientali, ma ne paga per primo le conseguenze, come la famiglia di allevatori Canavacciuolo in prima fila in aula e parte civile nel processo Carosello Ultimo Atto. Le loro pecore sono state tra le prime sentinelle a soffrire l'inquinamento dei terreni intorno agli impianti dei Pellini, le prime a mutare, a morire di chimico veleno, lo stesso che ha ormai imboccato da tempo la catena alimentare e il metabolismo umano. Il giovane Alessandro Cavanacciuolo, che è anche una guardia ambientale di Acerra, ha messo la propria vita in pericolo quando ha firmato le denunce di sversamenti illeciti e di costruzioni abusive nel suo paese. Ma in aula l'ho visto, dice il giornalista, l'ho visto sorridere e ci siamo guardati negli occhi solidali quando è salito nel piano rialzato di fronte a giudici e avvocati per stringere la mano ai più di 100 sostenitori pervenuti. Questo era il pezzettino di articolo di un giornale locale della Campania. In realtà gli agricoltori e gli allevatori insorgono quando cominciano a morire le pecore a causa di malattie mai viste prima, una vera mattanza. Ma poi ci si accorge che gli ortaggi coltivati nella provincia non hanno più mercato e bisogna contraffare le etichette di provenienza per poterle vendere. Non è certo difficile immaginare le possibili conseguenze di questi passi. Sulla tavola dei consumatori arrivano pomodori alla diossina, mozzarelle contaminate, melanzane inquinate. I Canavacciuolo subiscono un'altra disgrazia. Lo zio Alessandro si ammala di tumore e muore in pochi mesi. L'autopsia rivela nel suo organismo la presenza di livelli di diossina decine e decine di volte superiori a quello che, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono i limiti tollerabili da un essere umano. E arriviamo così alla sentenza di venerdì scorso, molto attesa, come per l'importanza generale della situazione. La questione non è molto seguita dai giornali nazionali, è molto difficile trovare informazioni al riguardo sulle prime pagine dei quotidiani. Del resto si sa, è Pasqua, meglio parlare di che cosa si deve mangiare durante il pranzo pasquale. E ancora una volta voglio lasciare l'incarico ad altri di dire come è andata a finire. L'articolo che vi leggerò adesso è tratto da un blog, ma non vorrei che questa dizione sminuisse l'importanza della comunicazione. Si tratta di un blog importante, si chiama Mercato Nero, che trovate in WordPress ed è realizzato da alcune firme veramente notevoli. Il fondatore è Massimiliano Ferraro, giornalista, che ha realizzato inchieste sulle ecomafie e sui traffici illeciti per varie testate, tra cui Narcomafie, che è il mensile legato all'Associazione Libera e al gruppo Abele. Con lui c'è Ciro Troiano, criminologo, responsabile dell'Osservatorio Nazionale Zoomafia della LAV. Poi c'è Matteo Zola, un altro giornalista di Narcomafie, e ancora Luca Troiano, blogger impegnato in geopolitica, e Lorenzo Bagnoli, che è già stato collaboratore di Peace Reporter e di Lettera 43. Insomma, una redazione coi fiocchi. Ma ecco un estratto dal loro articolo sulla questione di cui stiamo discutendo. Solo 6 condanne e per giunta con pene ridotte. C'è grande delusione tra gli ambientalisti napoletani dopo la lettura della sentenza del processo Carosello Ultimo Atto. Il procedimento giudiziario di primo grado sul più grande traffico di rifiuti tossici mai scoperto nell'Interland partenopeo ha visto alla sbarra i fratelli Giovanni Cuono e Salvatore Pellini di Acerra insieme ad altre 24 persone. Per loro il pubblico ministero aveva chiesto complessivamente 230 anni di carcere, 18 ciascuno per i tre principali accusati. Ma alla fine, dopo 102 udienze e 7 anni di processo, solo 6 degli imputati sono stati condannati a pene molto inferiori rispetto a quelle richieste. Il Tribunale di Napoli ha condannato i fratelli Giovanni e Cuono Pellini a 6 anni di reclusione solo per il traffico illecito di rifiuti. 4 anni di reclusione sono stati inflitti ad un altro dei Pellini, Salvatore, maresciallo ex maresciallo dei Carabinieri. Ai tre fratelli Pellini non è stata riconosciuta l'associazione con metodo mafioso, mentre il reato di disastro ambientale è andato prescritto. Altre condanne sono arrivate per l'ex comandante della stazione di Acerra Giuseppe Curcio, 4 anni, per Giuseppe Bottone, 4 anni e mezzo, cognato del boss di Marcianise Domenico Belforte, e per l'appuntato Vincenzo Donisio, 3 anni e mezzo. Assolti tutti gli altri imputati, compresi i due ex dirigenti dell'ufficio tecnico del comune di Acerra, Pasquale Petrella e Amodio Di Nardi, accusati dal pubblico ministero di aver rilasciato delle autorizzazioni illegittime per la realizzazione delle discariche dei Pellini. L'inchiesta sul cosiddetto sistema Pellini, iniziata nel 2002 e condotta da Maria Cristina Ribera, aveva portato a scoprire un traffico illecito di 1 milione di tonnellate di rifiuti gestito dalle aziende di proprietà dei fratelli Acerrani. Diossina, fanghi e polveri di camini industriali, scarti di acciaierie e amianto sarebbero stati prelevati, secondo l'accusa, dagli stabilimenti chimici di Porto Marghera e da altri impianti sparsi nel centro-nord per poi essere scaricati negli impianti della Pozzolana, di Bacoli e di Giuliano. Nel 2006, in seguito alle indagini portate a termine dal NOE di Roma e dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, erano state eseguite 14 ordinanze cautelari con arresti e con il sequestro di 8 impianti per la gestione dei rifiuti, discariche che, come stabilito dalla sentenza, saranno ora dissequestrate. A che serve essere onesti quando la stessa giustizia ti condanna? Ha scritto sulla sua pagina Facebook Alessandro Cannavacciuolo, il giovane pastore che in questi anni ha messo a rischio la propria vita per denunciare gli sversamenti di rifiuti tossici nella zona di Acerra. Proprio dove in questi anni si sono riscontrati casi di animali malformati o morti a causa delle terre inquinate. In particolare nel latte delle pecore di proprietà dei Cannavacciuolo sono stati trovati 51 picogrammi di diossina a fronte di limite massimo tollerato dalla legge di 3 picogrammi. L'amarezza di chi nella provincia di Napoli si aspettava una sentenza diversa, con possibilità dell'avvio di una bonifica dei terreni contaminati, si intuisce chiaramente leggendo la bacheca di Alessandro. La frase più ricorrente è: che tristezza.
Se me lo dicevi prima, se me lo dicevi prima, come prima? Ma sì, se me lo dicevi prima.
Ma prima quando?
Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima.
Ma io ho bisogno adesso, mi sto male adesso.
Se me lo dicevi prima, ti operavo io.
Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso.
Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro. Non posso mica spedirti con un charter. Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?
E allora è bello quando tace il batter, quando ride un figlio, quando parla Gaber. E allora sputa su chi ti eroina, perché il mondo sputa proprio fuori moda, perché ce n'è già tanti che son venuti fuori.
Oh, sei ancora qua? Vabbè, quanto sei alto?
1,90.
Non vai bene. Come non vado bene? Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra l'1,60 e l'1,60, tra l'1,60, capito?
Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?
E allora sarà ancora bello quando ti innamori, quando vince il Milan, quando guardi fuori. E sarà ancora bello quando guardi il tunnel che è ancora lì vicino. Credi ancora e sei venuto fuori e non ci credi ancora e c'hai la pelle d'oca e non ci credi ancora. Ti sei sentito solo in mezzo a tanta gente.
Ma guarda che di te e degli altri a questa gente non gliene frega niente.
Allora sarà ancora bello quando tace il water e sarà anche più bello quando scoppi il trucco. Senti il sole.
Questa canzone è veramente meravigliosa. Se me lo dicevi prima, contro la droga. Se avete avuto mai occasione di discutere di temi ambientali, credo vi sarà capitato di sentirvi dire frasi di questo tipo. Beh, in fondo, che male vuoi che faccia, al massimo potrà portare dei piccoli disturbi. Non è certo di questo che si muore. Sono frasi in libertà, espressione per lo più di scarsa informazione. Io voglio chiudere questa serata lasciandovi ascoltare l'intervento di alcuni medici e ricercatori campani che ci raccontano lo stato dell'arte degli studi sul rapporto tra l'inquinamento ambientale e in particolare una scorretta gestione dei rifiuti e le malattie oncologiche. I personaggi che ascolterete sono i seguenti. Il dottor Montella, direttore dell'unità ospedaliera epidemiologica Pascale di Napoli, il dottor Marfella dell'ISDE, l'Associazione Internazionale dei Medici per l'Ambiente, il dottor Mazza, che è l'autore del primo studio sul cosiddetto Triangolo della Morte, pubblicato su Lancet Oncology. Il Triangolo della Morte è il territorio compreso tra Marigliano, Nola e Acerra, che un tempo era considerata una delle zone più fertili d'Italia, mentre oggi la fertilità riguarda solo la crescita di tumori, in controtendenza con tutte le statistiche di ogni altra zona del paese. Poi il dottor Giordano, presidente della Sbarro Health Institute, uno dei più importanti ricercatori sul cancro a livello mondiale, e la dottoressa Carla Guerrero della London School of Hygiene and Tropical Medicine, probabilmente tra i primi 5 centri di ricerca mondiale sulla salute pubblica. Si tratta di una parte di una indagine molto più lunga, intitolata La Campania dei Veleni, che potete trovare facilmente su YouTube. Ecco dunque il brano e buon ascolto.
Stiamo conducendo uno studio sulla mortalità che si riscontra nella provincia di Napoli e Caserta, in particolare nei comuni di queste due province. Da questa prima valutazione è emerso che Napoli e Caserta hanno un andamento, un trend che è in aumento per quasi tutti i tumori, mentre nell'Italia e nelle altre province della regione Campania si assiste spesso a una diminuzione di questo andamento per singolo tumore. In questi 20 anni la situazione in queste due province è peggiorata. Perché peggiorare? Perché in 10, 15, 20 comuni nelle due province qualcosa è veramente aumentato in maniera drammatica. Questo aumento ha provocato l'aumento medio delle due province di Napoli e Caserta. Noi parliamo di aumento quando si va oltre il 20-30% rispetto al dato normale, cioè del resto della regione o della provincia, e in alcuni, in molti casi si va oltre questo 20-30, a volte si arriva al 50, dipende dal comune e dal tumore. Non è un dato di un anno, c'è un trend, questo trend è sempre, per questi comuni, per quei comuni, è quasi sempre in aumento, non c'è mai un anno in cui diminuisce, mentre in Italia a Benevento, Avellino, ci sono anni in cui aumenta, anni in cui diminuisce, comunque la situazione è diversa.
Il danno alla salute provocato dai rifiuti, che sempre più in maniera trasparente e chiara, risulta essere dovuto a questa enorme quantità di rifiuti industriali che sono stati frammisti, mescolati e sversati insieme ai rifiuti urbani, determinando così non soltanto la saturazione sempre prima del tempo e queste gravissime situazioni in cui periodicamente ci siamo caduti, abbiamo vissuto di cosiddetta emergenza nella gestione dei rifiuti urbani, che nascondevano semplicemente le esigenze già, diciamo, abbondantemente soddisfatte di smaltimento illegale di rifiuti industriali, che creavano, quindi hanno creato in Campania l'esaurimento prima del tempo e la tossicità però delle stesse discariche di rifiuti urbani.
Allora, i dati che pubblicavamo nel 2004 sull'Lancet Oncology erano dati del registro tumori, erano dati ufficiali, erano dati anche ben elaborati e ben aggregati. Il problema è che molti di questi dati non venivano mai né pubblicati né comunicati a quelle che erano la comunità sanitaria e la comunità scientifica. L'area della Campania, il famoso triangolo della morte, no? La Cerra Marigliano, ma forse anche oltre, cioè dalla zona nolana fino alla zona Flegrea e Basso Casertana, c'è un alto tasso di mortalità, un'alta incidenza di malattia nel settore neoplastico e logicamente con gravi disagi per quella che è la popolazione, anche per il sistema sanitario. Risaltavano molto vivacemente i dati di mortalità sul tumore epatico, su malattie di natura linfoematopoietica, quale leucemie e linfomi. Noi qua abbiamo fatto, con quel lavoro, abbiamo messo la pietra angolare, se vogliamo usare un termine architettonico, su cui costruire poi tutto quello che è stata una letteratura scientifica e non scientifica che ha comunque reso visibile il dramma della Campania.
Esistono dei punti ben precisi sui quali c'è stato dimostrato uno sversamento tossico così grave, ma così grave, che a fronte di quello che è dichiarato dagli stessi periti, noi vediamo che regolarmente ci fuma il terreno per combustioni assurde. Stiamo parlando di pianura, stiamo parlando della discarica Resit, stiamo parlando del Cantariello a Casoria. Regolarmente io mi aspetterei che almeno qualche metro quadro in quei territori fossero inibiti, non dico alla coltivazione, ma alla coltivazione per uso umano. Non mi risulta che lo siano.
Il primo lavoro fu raccapricciante, perché noi notammo che sui tumori alla mammella dal 2002 fino al 2005 c'erano 40.000 casi in più di quelli riportati dai registri tumori, e di questi 40.000 casi il 13% nelle donne sotto i 40 anni. Abbiamo pubblicato l'anno scorso un altro lavoro molto importante su cancer biology e therapy, che dimostrava come la letteratura mondiale supportasse in maniera ormai definitiva il legame tra esistente tra l'insulto ambientale e lo sviluppo di patologie in determinate aree. Ma la cosa più grave è che i nostri cittadini, i campani, si ammalano di tumore in maniera crescente, e che la la tumorigenesi e lo sviluppo di questi tumori, per esempio nelle donne, è in un'età che addirittura è pre-screening. Donne sotto i 30 e 35 anni, tra 40 e 45 anni, cioè sviluppano tumori in fase avanzata in un lasso di tempo, in un periodo in cui fondamentalmente non sono soggette a uno screening di prevenzione. Allora due sono le ragioni: o per un qualcosa di strano, di divino, il nostro DNA si è naturalmente bucato e danneggiato, o c'è qualcuno che è andato a contribuire a danneggiarlo.
La Campania è abbondantemente inserita nelle zone SIN di studio da parte del livello nazionale. È veramente incredibile che rientriamo come 57 siti di interesse nazionale gravemente inquinati per attività industriali, ma che ovviamente ne vengono studiati ufficialmente 44, perché ancora una volta la Campania su queste cose non vuole neanche cominciare a studiare, non già per appurare il danno, ma per cercare di comprendere l'entità del danno.
Ci sono una quindicina di lavori pubblicati, si possono trovare sulla Medline, che mettono in evidenza proprio che c'è ormai una letteratura sul triangolo della morte che va dall'ambito botanico fino a quello degli animali tipo le rane, fino a quello degli scorpioni, passando attraverso importanti lavori pubblicati dal gruppo di professori Iannuzzi del CNR e ISPAM di Napoli sulle pecore dell'area di Acerra e pecore dell'area della zona beneventana, c'era una differenza sostanziale in quelli che erano i danni al cariotipo, tutto questo correlato a quella che era l'esposizione di sostanze tossiche e cancerogene, quale poteva essere le diossine.
Il vero danno maggiore che stiamo registrando non è tanto quello dei tumori, che rappresentano il parametro finale del danno, ma il vero danno che noi stiamo registrando sono le eccessive mutazioni, l'eccessivo danno che poi portano, non viene neanche registrato in maniera sufficiente, perché portano agli aborti, quindi non arrivano ad essere registrati in maniera sufficiente e trasparente, e il danno alla riproduzione con infertilità per i maschi e per le femmine. La provincia di Caserta è tra le province più giovani d'Italia. La provincia di Caserta ha il picco di infertilità nazionale per maschi e per femmine, e ha praticamente 6 volte maggiore, pur essendo i più giovani, quindi dovrebbero avere 6 volte di meno il rischio dei tumori, hanno 6 volte di più il rischio dei tumori. L'intera Campania ha perso 2 anni secchi di vita, ma solo negli ultimi 20 anni, quindi è palese che non è un problema generico, ma è un problema ambientale.
Tutto questo poi si ripercuote anche come notevole aggravio delle spese che il sistema sanitario deve affrontare per una popolazione malata di cancro, perché è una delle patologie più costose che possano comunque ritrovarsi nel panorama della medicina.
Lì abbiamo valutato che ogni anno ci sono ben 848 morti premature, di cui 400 appunto dovute al cancro. E abbiamo assegnato a questo eccesso, diciamo, di mortalità, abbiamo assegnato un valore monetario, che in realtà non è solamente il valore della spesa sanitaria, ma si chiama willingness to pay estimate. In poche parole, si chiede agli individui quanto sono disposti a pagare per ridurre il rischio incombere in determinate patologie legate all'ambiente. E quindi nella fattispecie si chiede agli individui, per esempio, quanto sono disposti a pagare per ridurre il rischio di avere in futuro un caso di cancro che sia mortale o meno, oppure di morire in futuro per fattori ambientali. Ogni anno, quindi, si risparmierebbero ben 11,6 miliardi, cioè che, considerando appunto le morti premature, si risparmierebbero ben 11,6 miliardi di euro, e questi sono niente, insomma, rispetto ai costi che all'epoca vennero stabiliti per le bonifiche delle zone vesuviane dell'agroversano. L'investimento della regione Campania era di 143 milioni di euro, che sinceramente sono dei costi improbabili, perché le bonifiche costano tantissimo, soprattutto quelle fatte bene. In America è stato visto che dopo 3 anni si aveva una riduzione del 20 o 25% delle malformazioni, cioè dopo pochissimo tu cominci ad avere dei benefici che sono importantissimi.
Alla fine noi che abbiamo cominciato a denunciare il danno sanitario di questa, abbiamo cominciato a notare che siamo stati, anziché, non dico ringraziati, ma voglio dire addirittura distrutti sul piano professionale, eccetera, in una situazione in cui si continua e si cerca disperatamente non già di valutare l'entità del danno, che ormai è sotto gli occhi di tutti ed è molto più che certo, ma di continuare a negarlo. Cioè, questo confermando un'altra cosa sulla quale penso che anche come Stato dovremmo cominciare a interrogarci, cioè il palese conflitto di interessi che, mentre in paesi in cui la sanità è privata riguarda il rapporto medici, case farmaceutiche, in una struttura sanitaria che è pubblica ma con nomine privatizzate, quindi la sanità nostra è pagata dallo Stato, ha una struttura pubblica ma le nomine sono fatte dai politici esclusivamente con nomina di rapporto fiduciario, il che significa che tutti coloro che dovrebbero in maniera assolutamente terza e indipendente valutare la realtà, e soprattutto ormai la realtà c'è, l'entità del danno, e trasmetterne per gli immediati interventi i politici, a loro volta i politici vengono condizionati dalle lobby camorriste industriali, passano l'ordine ai medici di non fare allarmismo. Questo non fare allarmismo in realtà è un ordine preciso che in Campania si è abbondantemente materializzato nella non volontà di andare a cercare e comprendere esattamente il danno.
Sul treno tutti impazziti a chiederci dove andremo. E Mario, ma tu guardi i miliardi che spendono a prendere i sassi nel cielo. Questi prendono, vanno, vengono, non fanno niente, solo un volo. Noi qua giù ci sbraniamo, gridiamo, ti amo, ma chi la sente la povera gente? Sua testa, perlomeno un figlio ti fa compagnia, ma poi scappa e vola via. Poi che c'entra la terra e la luna, sono sempre gli stessi ad avere fortuna. Mario, non ti resta che l'amore. Mario, non ti resta che vedo le 6 di mattina girare della tua bicicletta. E Mario, due speranze nel cuore, un po' di giardino e un sogno la tua casetta. Alla sera ti fermi in un bar più vicino giusto per bere un bicchiere, e nel bianco degli occhi, nel rosso del vino, puoi o non l'essere. Pallida e senza fiato, con te spaesato che inciampi negli anni e affoghi in un fiasco di vino. Chi lo sa, forse è giusto, forse è sbagliato, chissà sarà destino. Mario, non ti resta che ascoltare. We'll be right back. dicevi adesso io vado, vado ad aprire l'ultima porta. E Mario, dicevi adesso io vado, vado via, forse per l'ultima volta. Dicevi adesso io vado, vado a dissolvermi in cometa. Quanto basta per non sentirlo più, il ritmo strano della vita. E Mario, io faccio il cantante vero e grido e canto solo idee. Ma chi l'ha detto che è giusto o sbagliato tagliarsi un colpo qui nella testa? Lascia fare alla vita la sua vecchia fatica, siamo feriti quanto basta. Mario, non ti resta che ascoltare l'eco che hanno messo nel finale.
E siamo così arrivati alla fine di questa puntata di Non ci credo, e sarebbe il caso di trarre qualche conclusione. Anche se la storia raccontata è una sola, è davvero emblematica di come funziona il sistema Italia in questo settore. Prima delle ultime considerazioni, una mi preme farla. Abbiamo visto coinvolte persone che fanno parte delle forze che devono tutelare l'ordine e la legalità. Non vorrei mai che si generalizzasse e che si traessero tesi del tutto inesatte. La polizia, i carabinieri, la finanza sono le forze che permettono di sapere cosa succede, che indagano e spesso scoprono cosa c'è dietro. Non è certo colpa loro se tre delinquenti erano infiltrati tra le loro fila o se un tribunale ha applicato la legge sulla prescrizione per reati che sembrano invece continuare ancora oggi. È merito loro se ne possiamo parlare, se la gente ne viene informata e può quindi preparare una migliore difesa delle proprie vite. Detto questo, c'è un'altra generalizzazione rischiosa, e cioè che solo le organizzazioni mafiose classiche siano interessate ai profitti derivanti dal non rispetto delle regole ambientali. Non è così, non è affatto così. Vi ho parlato della corruzione che è al centro di questo giro di malaffare. C'è un documento stilato da una delle sezioni del WWF che elenca i traffici illeciti associati alle ecomafie. Prendete l'abusivismo edilizio con il monopolio del calcestruzzo da parte della società Bitum Beton, collegata a Lorenzo Nuvoletta dell'omonimo clan camorristico. All'indomani del terremoto dell'Irpinia, questa società ed altre, sempre legate alla Camorra, sono spuntati come funghi. Società che riparano con materiali di terza mano le autostrade, costruiscono ponti e gallerie solo per riciclare il denaro sporco proveniente dai traffici di stupefacenti e di armi. E dall'edilizia, per lo stesso motivo, si passa alla gestione dei rifiuti. Le cave, una volta esaurite, vengono usate come discariche, poco importa che non siano rivestite e isolate o che sotto di esse ci siano falde acquifere usate per bere o per irrigare i campi coltivati. Abbiamo saputo dal pentito Carmine Schiavone del clan dei Casalesi che la superstrada tra Nola e Villa Literno ha coperto diverse discariche di rifiuti tossici, illegali e pericolosi. Certo, queste attività hanno bisogno di copertura, servono appoggi politici importanti ad ogni livello, soprattutto nelle amministrazioni locali, che non ficchino il naso. E servono soldi puliti che si possono ottenere dagli industriali del nord per i motivi che ho già spiegato prima. E i traffici si sono spinti negli anni passati molto lontano. Se pensiamo alle famose navi dei veleni, di cui non si è mai trovata traccia, non può non venirci in mente il traffico di rifiuti tossici e perfino radioattivi finiti nelle regioni africane, sotto il manto delle strade o all'interno dei moli dei porti. E non possiamo pensare a giornalisti coraggiosi come Ilaria Alpi e il suo collega Milan Hrovatin, morti ammazzati con forti sospetti su trafficanti, mafiosi e servizi segreti. Ecco perché quello che è avvenuto ad Acerra appare come qualcosa di grave e di cui dobbiamo dolerci, perché quelle condanne mancate sono solo un tassello di un quadro generale i cui ingranaggi funzionano decisamente male.
Arrivederci. esco dalla tua vita. Salutiamoci. Arrivederci. Questo sarà l'addio, ma non pensiamoci. E con una stretta di mano da buoni amici sinceri ci sorridiamo per dirci arrivederci.
E con questo pezzo, che sembra davvero un addio ma è solo un arrivederci, Non ci crede finisce anche per questa sera. Abbiamo parlato di ecomafie e ascoltato i brani di Enzo Iannacci come doveroso omaggio ad un grande autore ed interprete. Grazie per essere stati con noi qui a Radio Cooperativa. Vi ricordo che questa puntata andrà in onda in replica anche sabato pomeriggio e sarà disponibile nel podcast tra un paio di giorni. Tra una settimana avrò in studio un ospite molto gradito, Francesco Fiore, che ci parlerà di società e sviluppo, di green economy e di fonti rinnovabili, e ci esporrà il punto di vista dell'associazione Ecodem al riguardo, ma questo avverrà tra 7 giorni. Intanto vi aspettano 2 ore di buona musica in compagnia dei nostri amici di Megafon e poi il notturno. Da Mario un affettuoso saluto a tutti.
Se qualcuno gli ha spezzato il cuore, la memoria dei risvolti curiosi, qui dentro ci vai, niente viene di fuori, da poi temporali non viene più il sereno. Poca minestra, beh, ne faremo a meno. Poterla spartire con qualcuno che sai, c'è un telefono, non si sa mai. Giovane ha avuto un amore, chissà se qualcuno gli ha certo spezzato il cuore, la memoria ha dei risvolti curiosi, dentro ci vai, e niente viene di fuori, adesso è sera e l'uomo è da solo. Qualcuno gli ha spezzato il cuore, la memoria ha dei risvolti curiosi, più dentro ci vai, niente viene di fuori, dai temporali ormai non piove nemmeno, là dietro l'angolo non c'è neanche il sereno, guarda più in alto se c'è l'aeroplano.
di guerra, neanche tanto lontano.